Buongiorno, fratello Giuseppe, Dio ti benedica. Come stai oggi?
Bene, lodando il Signore.
Grazie a Dio.
Grazie Gesù. Qui piove.
Sì.
Piove. Grazie Signore.
Ma è sempre bello. Perché non fa freddo?
Visto che piove anche in casa.
Sì.
C'era mia moglie che correva con il secchio a... che le gocciole dentro.
Che stavamo anche, pregando stamattina.
Anche in macchina, c'era anche la macchina.
Anche nella macchina piove.
Ho scoperto che anche in macchina ci piove. Ma sì. Tu qua è tutto perfetto però, Qua tu, però è tutto perfetto, tutto
no, posto. Che stavamo pregando mezz'ora prima della diretta insieme e mentre pregavamo vediamo proprio nel mezzo del cerchio che abbiamo fatto pregando, proprio nel mezzo faccio drip, drip, drip.
Andate a prendere un secchio, però dopo cominciate a gocciolare da due parti, il secchio non bastava, è due secchi. È la casa molto grande qui, però è, diciamo, è abbastanza piuttosto antica, diciamo.
Yeah.
Sono antica, quanto ci avrà sta casa? Non è antica tipo in Italia 100 anni, si parla di cosa sarà, 20 o 30 anni?
Non lo so.
Qui è già antica, credo. E comunque, ringraziamo il Signore, no?
Amen. È più interessante così, no?
Sì, grazie Signore, Gesù. Alleluia. Cominciamo con una barzelletta o cosa seria?
Barzelletta. Ma questa è già stata una barzelletta, no? Piove dentro.
Sai, quando ero in India c'era questo ragazzo, quest'uomo, una famiglia, era lui e sua moglie, sue figlie, erano missionari americani, no?
Sì.
E allora, sai, cercavamo di squadrarci, cercavamo di capirci, no? Che si doveva mangiare in zero insieme, a volte sì. E questo qua, David si chiamava, questo qua veniva da me così di punto in bianco, e cominciò a parlarmi di una storia così, e io che ascoltavo. Poi alla fine era una barzelletta.
Ah.
E io dicevo, ma sarà un missionario serio questo? Questo sempre, ogni giorno mi racconta una barzelletta diversa. E cercavo di squadrarla, dico, ma scoprire lo spirito di questo qui, cosa c'è dietro, no? E dopo qualche mese si è reso conto che semplicemente lui usava le barzellette per spaccare ghiaccio, per fare amicizia. Ah. Una cosa bellissima, no? Mm-hmm. E infatti ancora adesso quando mi ricordo di lui lo amo tanto, una famiglia dolcissima.
ok, dici una barzelletta allora così facciamo amicizia con i fratelli che ci seguono per la prima volta.
Allora, vediamo un po'. Me ne è capitata una alcuni giorni fa sul c'erano tre religioni che facevano a gara a convertire.
Ah, a convertire?
C'era convertire.
Perduti?
Convertire, sì.
Ok.
E allora uno dice, sai, io sono capace di evangelizzare anche gli orsi, gli fa uno. Così era un ebreo, un cattolico e un evangelico erano.
Ok.
E allora dice il evangelico, dice, sai, io sono capace di evangelizzare anche gli orsi. E gli altri, l'ebreo, il cattolico, ma dai, non esageriamo, anche gli orsi. Fa, certo, vuoi che faccio vedere? E dice, andiamo, vanno in bosco, nel bosco e cercano un orso. E allora gli... e lo mandano, fanno andare, loro aspettano che torna. Allora dopo un po' questo torna e fa, com'è andata? A posto, guarda, tutto a posto. Gli ho fatto, io da bravo battista, gli ho fatto il battesimo per immersione, l'ho portato nel laghetto, gli ho predicato, e l'orso mi guardava strano. Poi alla fine, quando si è rilassato, l'ho preso, l'ho abbassato nell'acqua e gli ho fatto il battesimo per immersione. Caspita, però, sì, adesso è una specie di orso convertito adesso, un orso battista. E allora parte il cattolico, parte il parroco cattolico e va nel bosco, va e dopo un po' torna, fa, com'è andata? E tutto a posto, gli ho fatto l'omelia, anche io ho trovato un orso a chiotto, gli ho fatto l'omelia, ho acceso la candelina, ho tirato fuori il rosario. E dopo un po', forse ripete Rosario, si è addormentato, subito ha preso un po' l'acqua, gliel'ho versato sulla fronte, l'ho battezzato e sono qua. Però anche tu ce l'hai fatta, anche i cattolici non scherzano. Vede? E allora parte l'ebreo, dice, io mica seguace di Mosè, mica sono meno di voi, adesso vi faccio vedere io cosa... Parte, va nel bosco, non torna.
Ops.
Cioè, dove è andato questo qua? E allora subito si mette al telefono, scusate, pronto, pompieri, polizia, ambulanze. Dice, ah sì, c'è qui all'ospedale un ebreo. Ah. Dice che è in sala rianimazione. Che è successo? E tutto lì ingessato, tutto con sai come si dice, la gamba con la corda attaccata lì, cioè, come si dice, tutto sospeso. Ma andiamo subito, andiamo. Vanno lì, shalom, shalom, dice, fratello, che è successo? E dice, io, tutto andava bene all'inizio, ma hai trovato? Sì, ho trovato l'orso, un orso anche bello grande. Fa, che è successo? E allora, sai, gli ho aperto la Torah, cioè la legge di Mosè, no? Gli ho letto la legge di Mosè, tutto bene. Ah sì, allora qual è il problema? Non ascoltava? Non era molto, molto... No, no, un orso credente, sì, tutto a posto, tutto. Alla fine si è messo lì, si è messo giù, si è rilassato e credo che gli piaceva la Torah. E, Mosè, tutto, Abramo, gli ha raccontato di Isacco. Che è successo? Chi ti ha conciato così? È l'orso. Ma ha detto che era tutto bravo, che sì, è tutto bravo, però io sono ebreo, sai, tutto è andato bene finché ho cercato di circonciderlo.
I can't believe it.
Cercato di circonciderlo, l'orso non l'ha capito bene la storia e gliel'ha dato di cotte, di crude, e era lì in rianimazione. Capito? Ha cercato di circoncidere l'orso, ma l'orso non era evidentemente troppo d'accordo.
Allora, questa è una lezione come evangelizzare? Cos'è? Come non evangelizzare?
Quindi, lì, se evangelizzate gli orsi, fermatevi, non arrivate, non tirate troppo la corda, dico, non cercate di addirittura circonciderlo. E ricordatevi che dopo tutto è un orso. Angela, a te okay. La parola, orsacchiotta.
Guarda, oggi dobbiamo parlare su come evangelizzare i musulmani.
Ah,
perché
okay.
I fratelli ci scrivono
e
che vanno...
sono già circoncisi, quindi non c'è problema.
Sono circoncisi i musulmani?
I musulmani sì.
Ah sì?
E loro vengono da Abramo, lui. Loro sono discendenza di Ismaele.
No, però a parte la circoncisione, diciamo, i fratelli ci scrivono che vanno fuori a evangelizzare e incontrano sempre dei musulmani e alla fine sempre finiscono a parlare con loro, alcuni evangelizzare, quindi dobbiamo imparare come farlo perché ormai sono dappertutto in Europa.
Eh sì, io per tanti anni ho cercato di evitare di attaccare l'Islam, combatterli, non voglio, però adesso se noi non vogliamo andare gli islamici vengono a noi. Va bene, non volevamo andare alla montagna, la montagna è arrivata a noi. Vabbè,
sì.
Quindi rialziamoci le maniche e evangelizziamo i musulmani, ragazzi. Oggi parleremo di come evangelizzare, non che io sia quel grande professore, no, però piccolo, nel nostro piccolo cerchiamo di condividere quello che noi sappiamo.
Sì,
fino adesso
sì.
Abbiamo messo giù sulla radio, c'è un sacco di teologia, cioè come evangelizzare a livello teologico, mostrando, cioè evangelizzandoli col Corano. Cioè è inutile che prendi la Bibbia, che la Bibbia non ci credono, no? Ma prendi il Corano e col Corano mostri che il Corano stesso mostra che non è la parola di Dio, insomma, che è scritto di un grande filosofo guerriero chiamato Maometto. Ha fatto un libro, come Buddha ha fatto il suo libro, eccetera, e Maometto ha fatto il suo. Però, quindi per evangelizzare gli islamici bisogna usare il Corano, d'accordo?
Amen. Allora, prima studiamo alcune notizie, perché è sempre interessante sapere cosa è successo nell'ultimo periodo.
Andiamo in giro un po' per il mondo.
E poi facciamo un po' di studi su come evangelizzare dopo.
Va bene. Allora, da dove vuoi cominciare?
Queste notizie che hai trovato tu stamattina, che hai messo insieme, The Independent dice: "Women burn burqas and men shave beards to celebrate liberation from ISIS in Syria."
Aspetta che devo cercarlo, eccolo qui. Independent.
Yeah.
Allora, "Women burn burqas." Allora dice che è un giornale inglese, dice che le donne in Siria bruciano il burqa, cioè questa uniforme vestito islamico, e gli uomini si tagliano le barbe per celebrare la liberazione dell'ISIS. Che in Siria l'ISIS li obbligava a farsi crescere la barba. L'ISIS, se tu, uno per esempio, non ti cresce la barba, sarà meglio che ti compri, ti affitti una barba finta in qualche qualche negozio di teatro e fai finta che c'è la barba, perché è l'uniforme lì, ci vuole la barba. E allora, cioè, questo mostra come l'Islam è una religione di oppressione, cioè ti obbliga ad avere la barba, e se la barba non la vuoi, ma Maometto aveva la barba, scusa, e buonanotte. E le donne bruciano il burqa, ma le bruciano come segno, non ci crediamo, queste qua. Capito? Nel 1980 e rotti, lì, negli anni 1980, gli uomini celebravano la conquista dell'Iran quando hanno buttato giù lo Shah. Reza Pahlavi. E allora Khomeini preso potere nell'Iran, tutti gli uomini felici, felicissimi, strafelici. Però all'inizio, quando stavano prendendo il potere, non l'avevano ancora, tutte le donne, o quasi tutte, scendevano in piazza, in strade, a migliaia, a migliaia, c'ho anche le foto, e per manifestare contro il burqa, contro il regime del Corano. Quindi tutte le donne erano contro al regime islamico, tutti gli uomini a favore. Perché? Perché Maometto, in un certo senso, ha corrotto, ha sedotto e corrotto gli uomini dicendo: se tu segui Allah e me, e il suo profeta che sono io, e allora la tua moglie potrà essere la tua schiava, tua moglie la potrai picchiare, tua moglie non potrà fiatare, se parla la puoi bastonare, se la vuoi divorziare puoi divorziare lei, ma lei non può divorziare te, tu parli ma la moglie non può parlare, e insomma praticamente li ha corrotti. E questi qua, sai, la moglie ogni tanto litiga con la moglie, arriva un Maometto e dice: oi, adesso la moglie non litiga più, perché se parla Allah dice che la puoi picchiare. Quindi tutti gli uomini in strada, gloria a Khomeini che arriva all'Islam, tutte le donne dice: no, non lo vogliamo. Però appena preso il potere, i mariti prendono le mogli, botte da orbi, e l'indomani la moglie non ha più manifestato. Quindi questo mo mostra che regime di oppressione che è l'Islam. Pazzi sono quelle donne italiane, occidentali, che si sposano con un islamico.
È vero,
Gli
sì.
islamici sono famosissimi quando corteggiano le donne occidentali, famosissimi per baciargli i piedi, carezzargli i piedi, farle sentire le regine, ma appena l'hanno calapiata, che se la sono sposata, ah, adesso tu sei la mia schiava. Mi ricordo una volta ho mangiato c'era un fast food in Italia, abbiamo comprato dei panini, e c'era la moglie di un islamico, il marito l'islamico e la moglie italiana, italiana. E lei sembrava una schiava con una catena al collo, il marito, il grande re che dava gli ordini a tutti, e lei come una schiava a livello delle cameriere.
Ma ci hanno scritto anche diverse sorelle che hanno sposato musulmani, hanno detto che non lo riconosco più, non è l'uomo che era prima del matrimonio, è completamente cambiato dopo la cerimonia nuziale. E alcuni purtroppo hanno anche lasciato la sorella, la moglie, perché hanno trovato altre donne, però nel frattempo hanno preso la cittadinanza.
E cioè, è questo quello che vogliono, no?
Sì.
Capisci? Una volta che prendono la cittadinanza, un bel divorzio, è tutto sistemato. Si prendono i figli se riescono, se non riescono, scappano in Tunisia, in Iraq, in Siria, e lì i figli automaticamente vanno al marito, così come in Occidente automaticamente vanno alla moglie. Tutto e due è sbagliato. Non è detto che non ci deve essere questa obbligatorietà per forza alla moglie, per forza al marito. Sono bambini di 10, 12, 14 anni che vogliono andare col marito, però i giudici no, con la mamma. E perché? Scusa, ma il figlio vuole andare col marito? Sbagli tutti e due. Va bene, andiamo avanti. Cosa
Ok,
c'hai dopo di questo?
prossimo, la Repubblica?
La Repubblica. Dove andiamo? A Gerusalemme? Andiamo in
Gerusalemme.
Israele. Binocoli su Israele.
Il Papa. Appello a moderazione e dialogo. Blitz in Cisgiordania. Israele arresta 25 capi di Hamas.
Caspita, hanno arrestato 25 capi
Wow.
gli ebrei. Io ho cliccato sul
Sono in
giornale.
gamba gli ebrei.
Allora,
25 capi.
cioè, ho cliccato sul giornale, c'ho qui la Repubblica. Il giornale aperto, cosa dice? Qua, qui c'è un caos, vedo quelle bombe, fumo, fumogeni, una foto della Repubblica. Titolo di Gerusalemme, dice il titolo: il Papa, appello, moderazione e dialogo. Ma il Papa è quello che ha provocato queste cose indirettamente, che è sempre filo islamico, quindi gli islamici prendono forza anche dal Papa, quindi il Papa sarebbe meglio stare zitto. Quando si mischia di politica, lui non c'è, lui fa solo guai. Infatti gli islamici sono invigoriti che il Papa è contro i cristiani, è contro l'Europa, spalanca le chiese agli islamici.
Allora, Israele ha arrestato questi capi di Hamas e Papa gli dice di stare calmi, di calmarsi.
Sì, ma
Cosa
Israele
dice?
fa bene, Israele fa, perché c'è stato un attacco che hanno ucciso degli israeliani, questi qui di Hamas, questi qui, e Israele adesso è andato lì, hanno arrestato 20. E cosa deve fare Israele? Se non fa niente, hanno ucciso 3 israeliani. Okay. E gli israeliani si sono difesi, hanno ucciso i 3 assalitori, una cosa così, più o meno. Non ho letto tutto l'articolo. Non c'è tempo di leggerlo qui, vediamo cosa dico. Comunque potete leggerlo da solo, da soli. Il punto è, questo Papa cosa vorrebbe, sto Papa? Che Israele si fa ammazzare senza fare niente, ma perché non predica l'angelo se sta zitto, per cortesia? Che ne capisce di politica questo qui? Poco che ne capisce sbaglia tutto. Lui è filo islamico. Ma Israele poi deve difendersi o no? Ma Israele opprima palestinesi? È logico, i palestinesi mica stanno cooperando molto per farsi aiutare però. Vogliono la pace, ma non è vero che vogliono la pace. Non è vero che vogliono la pace. I palestinesi non vogliono la pace. Va bene, io ho un video di 5-6 minuti qua, una donna araba, islamica, questo video, e dice: io vivo in Israele e io amo Israele. Israeliana, a me, araba e islamica, mi trattano bene, ho libertà, mi rispettano. Gli israeliani sono quelli che quando i palestinesi sono feriti mandano i dottori per curarli. I palestinesi non fanno questo, gli islamici non fanno, li uccidono quando un israeliano è ferito. Va bene? E ha fatto un video di tutto il video a dire: io amo Israele perché Israele è un posto di democratico, un posto di libertà, rispettano gli islamici, però nei paesi islamici non rispettano gli israeliani, non c'è questa libertà nei posti arabi. Dice: io islamica sono contro l'oppressione islamica. Israele è un po' un posto che sono, diciamo, c'hanno amore, c'hanno dignità, c'hanno rispetto. Palestinesi, se i palestinesi fossero, se il loro Allah, il loro Corano fosse veramente vero, a quest'ora la Palestina con tutti i paesi islamici che l'aiutano sarebbe un gioiello di un paese, invece è un monnezzaio di posto, non funziona niente. E l'Israele gli deve dare l'elettricità, gli deve dare l'acqua, gli deve dare tutto, come tutti i posti islamici del mondo. Non esiste un paese islamico che non sia di terzo mondo. Capito? Se non fosse per il petrolio che per caso hanno trovato, sarebbe di quarto e quinto mondo. Va bene, c'è solo il petrolio, ma mica viene da là il petrolio, scusa, perché allora ce l'hanno anche i venezuelani, ce l'hanno anche i siciliani, ce l'hanno anche gli americani, che gliel'ha dato Allah. Allah ci ha benedetto il petrolio, ma Allah non vi ha benedetto col petrolio, per caso era lì, era già lì. Senza il petrolio voi non potete comprarvi neanche la carta igienica, non potete fare niente. A forza di schiavizzare, ecco va, le donne. Andiamo avanti, va. Andiamo al prossimo
Sempre
perché sono qui.
la Repubblica.
Quindi, signor Papa, gentilmente lasci perdere, che lei dice. Andiamo, va.
La Repubblica dice: l'ISIS a Mosul conquistò i materiali necessari per una bomba sporca, ma non li ha utilizzati.
Capisci? Cioè l'ISIS ha comprato i materiali necessari per fare una bomba atomica o batteriologica, quello che era, una bomba sporca. Però non li ha utilizzati, perché si sono messi paura, hanno capito che se la usavano li attaccavano tutti quanti a qualche palo. Perché non è mica semplice fare esplodere una bomba atomica così, no? O batteriologica, sporca, può voler dire tante cose. Cioè una bomba sporca la butti per esempio nel lago dove c'è l'acqua, che la città prende l'acqua da bere, come a Milano, no, scusa, Roma. A Roma c'è il lago di Bracciano che fornisce Roma e non c'è più acqua. Adesso sta litigando la Regione Lazio con il Comune di Roma, perché la Regione Lazio dice limitare, razionare l'acqua. E il Comune di Roma dice no, sbagliato. L'ACEA, che è la società per l'acqua di Roma, dice sbagliato, non dovete fare. E se non c'è acqua? Comunque poi parleremo, forse ce l'abbiamo anche questo dopo,
Sì, ce
no?
l'abbiamo ancora,
Quindi
sì.
quel che voglio dire su questo articolo, che l'ISIS ha acquistato i materiali necessari per fare una bomba batteriologica, bomba atomica. Cioè, cosa voglio dire? Attenzione, questi terroristi islamici si stanno preparando, costruire bombe atomiche, piccole, medio piccole, eccetera, per far saltare per aria Roma, Milano, Parigi, Londra, Berlino. Avete capito cosa sta succedendo? Ok, io dico che è probabile che avvenga. Dopo che succede? Dopo l'anticristo berrà una coppa di champagne e dico quello che ho bisogno, un attentato nucleare. Dirà, oh, evviva! Dirà, adesso finalmente dirà l'anticristo: posso mettere le leggi marziali, cioè non puoi uscire di casa, cioè ti arrestano e non puoi chiamare l'avvocato. Ti arrestano questi delle Eurogestapo Force, Eurogen Force, Eurogest Force che arrivano. Ti arrestano e se non gli piace la risposta, tu sparisci, scomparso. Non devono registrare, hanno arrestato, no niente, ti arrestano e altro che KGB e CIA messi insieme. KGB erano pecorelline paragonate all'Eurogen Force. Hanno preso gli elementi peggiori dei carabinieri, della polizia, e tutta gente atea che non crede, i violenti, eccetera, e gli daranno stipendi d'oro. Come i pretoriani degli imperatori romani, i pretoriani erano mercenari che pagati a peso d'oro dagli imperatori romani, loro erano lì solamente a baciare i piedi all'imperatore. Se Nerone dice bruciate Roma, loro sì, signore, Ave Cesare, hanno bruciato Roma. Questi pretoriani. Sarebbe come dire la Gestapo di Hitler, KGB del comune di Stalin. L'Eurogen Force erano quelli che sono lì a baciare i piedi a Bruxelles. Va bene, e questi qua cosa succede? Non appena questi musulmani faranno saltare qualche bomba atomica in qualche città, a Parigi, al Colosseo, alla Torre Eiffel, da qualche parte, l'anticristo o lo spirito dell'anticristo, nel caso non sia ancora arrivato, lo spirito è già qui, dirà: oh, gloria, dirà, finalmente posso mettere leggi marziali, togliere tutti i diritti civili, arresto chi voglio, metto il coprifuoco, non puoi andare neanche a comprarti l'acqua minerale, se esci di casa ti spariamo. Questo è il coprifuoco, si chiama. Arrestano chi vogliono, va bene, e possono fare quello che vogliono. Tu sei un, che so io, un leader di un partito politico contro, ti arrestano. Salvini, che dalla Lega lì è contro all'Unione Europea, lo arrestano perché magari in casa gli hanno trovata della droga, l'hanno messa loro però. Aiaia, quindi stanno arrivando e tutto si sta concretizzando. Il diavolo ha bisogno di questi attacchi terroristici, così che può togliere la libertà, così che può mettere videocamere anche nei gabinetti, nei bagni.
Infatti, ieri abbiamo studiato che tutti i grandi giornali in Italia hanno pubblicato quell'articolo che più di 100 kamikaze sono pronti a entrare in Europa.
173 kamikaze pronti a suicidarsi per la gloria di Allah e più Maometto. Che gloria! Solamente che quando muoiono questi qua, mentre saltano per aria, ancora non sono ancora cascati per terra, che già hanno incontrato il diavolo, altro che Maometto. Andranno a bollire nello stesso pentolone di Maometto. Quale Maometto? Tu ti fai saltare per aria, ammazzi donne, vecchi e bambini perché Allah è glorificato. Poveraccio, povero cieco, benvenuto all'inferno. Ai ai ai, svegliatevi, amici musulmani. Non si costruisce il regno di Dio ammazzando bambini e donne innocenti, andando nelle spiagge dove c'è una ragazzina in bikini e dargli una coltellata alle schiene perché lei è in bikini e Allah la vuole morta. Vedi cos'è il lavaggio del cervello religioso? La religione è pericolosa, ne sanno qualcosa i cattolici quando avevano l'Inquisizione, che leggevi la Bibbia e ti attaccavano per i polpastrelli dei piedi. Ha letto la Bibbia? Che non è nella sacra lingua latina, la lingua latina è una lingua maledetta, è la lingua con la quale hanno ucciso Gesù, quella è lingua benedetta. E come il diavolo ha cambiato tutto sotto sopra. Vai avanti, Angela, va.
Ok, prossimo articolo, credo è un video che hai messo qui da Russia Today. Zuma urges to accelerate land redistribution between white and black farmers in South Africa.
Ok, sì, è una foto che ho fatto su un video che ho guardato. E Zuma urges to accelerate land redistribution between white and black farmers in South Africa. Allora, traduciamo. Zuma, chi è Zuma? Chi è Zuma, Angela?
Non lo so.
Ma tu sei proprio una donna quando andiamo alle
Certo che
notizie.
sono una
Meno
donna.
male che almeno sai cucinare bene. Ma voi donne proprio le notizie non siete tagliate.
Ma è per quello che sei tu qui, per spiegarmi tutto.
Sì, io non è che ci capisco tanto. Solamente quello che capisco attraverso la Bibbia parlo, quello che non capisco sto zitto.
No, io non capisco
E questa è la cosa
niente.
più saggia che un saggio può fare. Qual è, Angela? Qual è la cosa più saggia che un saggio può fare?
Non lo so.
E stare zitto quando non lo sa.
Ah,
Ok. Che se sembra che io so tutto, ma io niente, so solamente quello che capisco attraverso le scritture. Le scritture mi danno l'interpretazione dei giornali, quelle per me, quelle che invece Gesù non me le interpreta, sto zitto. Allora, cosa ho capito su questo qua? Qua ho capito che Zuma è innanzitutto il presidente del Sudafrica.
ah.
Sudafrica era il posto, sai, cioè in fondo all'Africa, no?
Sì, quello so
Al
dove sì.
sud
Almeno
dell'Africa,
quello lo so.
una temperatura meravigliosa, bellissima, assomiglia un po' come la Sicilia.
Lo so perché volevamo andare lì, ti
Volevamo
ricordi?
andare perché parlano inglese in Sudafrica e
Sì.
poi
E
Gesù ci ha detto no per il crimine.
abbiamo evangelizzato alcuni sudafricani, erano dolcissimi,
Dolcissime,
sì.
sì. E Gesù ci ha detto no perché lì ci sarà un problema di crimine dei neri. I negri africani lì, perché lì sono, la stragrande maggioranza sono neri africani e c'è una piccola minoranza bianchi che sono loro. Adesso il Sudafrica è una delle nazioni più ricche dell'Africa, è quelli che distribuiscono, che vendono elettricità a tutte le nazioni confinanti. E la nazione è, diciamo, organizzata per bene, tutto a posto, una nazione ricchissima perché sono andati i coloni bianchi a colonizzarla, a organizzarla, a metterla in piedi, cioè in effetti l'Inghilterra, no? E quindi era organizzatissima. Però che è successo? È arrivato Carlo Marx, Stalin e compagnia bella. I russi dicono: no, 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 qui ci vuole eguaglianza. Non è giusto che la minoranza bianca comanda tutto. E allora gli hanno talmente rotto le scatole questi africani che alla fine hanno detto: ok, va bene, votate. Non li facevano votare i negri, no? Non li facevano votare. E in un certo senso è giusto e sbagliato. È giusto e sbagliato. Cioè. Perché quando le fai votare loro prendono la maggioranza e i bianchi allora succede che li mettono sotto i piedi. I bianchi hanno fatto un sacco di errori, elogi come dappertutto, però i bianchi erano quelli che mantenevano il Sudafrica funzionante e adesso il Sudafrica sta sprofondando il giorno di più perché appunto stanno com adesso comandano i neri e non funziona niente. Capito? Non c'è niente da fare, insomma, tu non puoi andare, non puoi mandare, non puoi dire agli italiani costruite le macchine meglio dei tedeschi, non puoi. Non puoi dire ai tedeschi cucinate meglio degli italiani, non è possibile. E non puoi andare in Italia a dire, dice, fate le cose, non so, la cucina cinese. Cioè, quando ero in Inghilterra mi ricordo che c'era questo insegnante di lingue che mi insegnava inglese, io lo pagavo anche. E mi diceva che l'Italia è la nazione più grande al mondo per. Lui era un tedesco che era diciamo, inglese, in cittadinanza inglese. Dice: l'Italia è il più grande posto al mondo per musica. E gli ho detto: come mai? Dice: come mai? Tu sei italiano, non lo sai, perché voi avete la lirica, avete Giuseppe Verdi, avete tutto qua, nessuno può competere con voi. E ho detto: vabbè, gli ho detto almeno qualcosa, vedo che sono contento che riusciamo a barcamenarci. Insomma, ogni nazione ha la sua, no? Si dice che la Francia è il primo posto per la diplomazia, la Germania è il primo posto per la guerra, la Prussia, la Germania, l'Inghilterra per il commercio e business, l'America e così via, no? Quindi è inutile che tu mi dai. Cioè, dovrebbero togliere la democrazia dal Sudafrica e infatti da tutto il mondo e mettere invece, dare il titolo alle persone che meritano, perché tu voti, che voti? E tu voti e chi eleggi? Hitler è giunto al potere per dittatura o per voto, Angela?
Per
Per
voto.
voto. È stato eletto il leader del Partito Social National Socialist, socialista nazionale tedesco, che poi è abbreviato nazista, per un voto. E poi è stato eletto cancelliere tedesco democraticamente e così via. E Stalin è stato eletto il leader del Soviet Supremo democraticamente. Cioè, la democrazia è una presa in giro. Che si elegge sempre il mafioso più grosso. invece nel regno di Dio il leader è quello che ha più talenti, quello che ha più risultati. Capisci? Quindi io sono contro la democrazia. Quindi la democrazia in Sudafrica, sì, suona bene, oggi si parla contro la democrazia. Infatti c'è il giornale in Italia che si chiamava L'Unità, che era il giornale, diciamo, portabandiera dei comunisti. Però adesso, siccome i comunisti si sono camuffati tutti da democratici, adesso L'Unità ha cambiato nome, si chiama com'è che si chiama? Democratica, mi pare che si chiama, ho visto sulle notizie. Quindi tutti i democratici sono arrivati. La democrazia è l'idolo attraverso cui l'America scoccia tutto il mondo, va a bombardare tutto il mondo, perché deve portare la democrazia in Iraq, in Afghanistan, in Siria, in Libia, e praticamente ha fatto un caos, non ha portato la democrazia. Quindi io sono contro la democrazia in questi casi, devono eleggere leader che. Non leader che sanno chiacchierare bene come Matteo Renzi, Merkel e compagnia bella, ma leader che hanno risultati, che hanno fatto qualcosa. Adesso sono i neri in controllo dell'Africa e non si capisce più niente. Adesso questo Zuma cosa sta dicendo? Sta dicendo, hanno fatto un video qua, dice Zuma spinge per accelerare la ridistribuzione delle terre tra i bianchi e i neri in Sudafrica.
E cosa significa?
Capito? Significa, e qui andiamo a Daniele 11, significa che è una profezia che l'anticristo adempirà. Quando l'anticristo prenderà potere nel mondo, come prenderà potere nel mondo? Daniele 11:39, leggilo. Questo è Daniele 11, sapete, parla dell'anticristo, dal verso 21 al 45, è tutto l'anticristo come conquisterà il mondo. Ci sono cinque guerre, lo farà attraverso cinque guerre e alla fine giungerà all'apice del mondo. Daniele 11:39.
Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un dio
Dio
straniero.
straniero, secondo me, vuol dire potenza nucleare, vai. E può voler dire anche in inglese questo, cioè c'è una parola in greco che si traduce alieno.
Alieno.
Sì, quindi un dio alieno. Quindi secondo me possono essere gli alieni, cioè gli extraterrestri, cioè gli
Sì,
dischi volanti, gli
cioè
alieni che
diavoli.
sono demoni. Capì? Quindi lui sarà usato e sarà aiutato da un dio straniero, potrebbe essere il dio della potenza nucleare che fa lui fare guerre atomiche, e può anche essere che sarà aiutato dagli alieni, cioè gli extraterrestri, cioè i demoni che arriveranno con i dischi volanti tra poco, facendo finta di essere razze evolute da altre galassie, invece sono solo banali demoni. Andiamo avanti.
Colmerà di onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa.
Capisci? Qui i neri stanno dominando in Sudafrica, adesso dominano i bianchi, ma sono i bianchi che hanno messo l'Africa sui piedi. Il Sudafrica prima era come il Congo, era come il Ruanda, era come la Tanzania. E
E come
adesso
si.
invece il Sudafrica, grazie a questo manipolo di bianchi inglesi, è diventato una delle nazioni più ricche al mondo e una delle più ricche di tutta l'Africa, e grazie ai bianchi. Dimmi.
E come si applica questo versetto a questa notizia? Non ho capito.
Sì.
Perché il versetto dice che l'anticristo darà regali a quelli che lo riconoscono e li fa dominare. Quindi dice spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Come
Si applica che
si
lui.
applica a Zuma che vuole distribuire le terre di South Africa?
Sì, Zuma è già pervaso dello spirito dell'anticristo, questo ministro, questo del presidente africano. E già c'è già uno spirito dell'anticristo lì, nel senso questo è lo spirito del domani, questo è la direzione dove il mondo andrà domani, come profetizzato in questa scrittura, che l'anticristo dice spartirà fra di loro le terre come ricompensa, cioè regalerà le terre.
Quindi sta comprando la lealtà delle persone,
Sì, cioè
dando delle terre come regalo.
sì, Zuma si è fatto eleggere dicendo toglieremo la terra agli oppressori bianchi. Invece dovrebbero ringraziarli che questi qua prima erano un branco di cannibali. Sono arrivati i bianchi inglesi che poi tra l'altro hanno fatto un sacco di disastri. È logico, inglesi, sai, egoisti come tutti gli altri. Però politicamente parlando hanno messo in piedi il Sudafrica. E adesso questo qui si è fatto eleggere dicendo toglieremo le terre agli oppressori bianchi e lo daremo agli onesti cittadini negri sudafricani. E questi sprofonderanno nel caos. sprofondare, perché tu vai da un mendicante che dorme su una panchina, gli regali $1 milione, presto sarà di nuovo, tornerà su quella panchina perché non sa amministrarli.
Sì.
Capisci? Quindi cosa succede? L'anticristo conquisterà il mondo, appena farà qualche guerra, cosa dirà? Seguitemi, dirà l'Europa, seguitemi e vi farò dominare su questo, su questo, su questo, su quell'altro. Darà terre. Quindi dice, invadiamo la Libia, oppure che so, l'Algeria o quello che è, invadiamo questa nazione e gliela diamo alla Francia, invadiamo quell'altra nazione e la daremo all'Italia, e questa un'altra nazione la daremo alla Turchia, e queste zone le daremo all'Iran, capisci?
Sì, quindi è una strategia che sarà usata dall'anticristo.
Esatto. Sì, è una seduzione. Quindi questo Zoom sta dicendo esattamente quello che dirà l'anticristo, come profetizzato Daniele 11:39. Quindi attraverso questa profezia comprendiamo cosa vuol dire questa notizia di giornale. A posto?
Sì. Ho capito, sì. Che prossimo andiamo a Roma Today.
Andiamo a Roma.
Sì. Siccità. La regione vieta i prelievi dal lago di Bracciano. Acea. Acqua razionata per i romani.
Ecco, un articolo che citavo prima.
E poi anche Rai News dice, Zingaretti, è una tragedia, sta finendo l'acqua a Roma.
Capito, cioè Roma, loro pensavano che a Roma non hanno bisogno di Gesù, perché c'hanno il Vaticano, c'hanno Matteo Renzi, Gentiloni, Gentiline, un branco di lesbiche, un branco di omosessuali, c'hanno un branco di pervertiti, c'hanno l'euro, c'hanno qui, non c'hanno bisogno di Dio. E Dio li ha messi sotto la maledizione, non piove. Non c'è acqua.
Ma tutta Italia
adesso
sembra.
Bevete l'acqua dalle fogne. Sai che in California stanno bevendo l'acqua dalle fogne, dai cessi? Stanno depurando l'acqua dei gabinetti. Filtrano veramente le fogne, le stanno filtrando lo sporcime di qua, di là, e bevono l'acqua che escono dalle fogne. In California, sui giornali. Dimmi.
Tutta l'Italia sembra che sta soffrendo per mancanza di acqua. C'è Graziano che ci ha scritto 3 minuti fa con Graziano con un articolo da Lanza, dice siccità a secco 2/3 dell'Italia.
2/3 dell'Italia,
10 regioni verso lo stato di calamità.
Hai capito? Quindi qui cosa dice Rai News? Far uscire l'acqua dai rubinetti, leggilo.
Far uscire l'acqua dai rubinetti è un diritto.
Qui parlano solo di diritti.
Ma dobbiamo fare i conti con un problema enorme che è la siccità. Mi piacerebbe invitare qui Donald Trump per fargli capire cosa significa non rispettare gli accordi sul clima.
Sì, capito, questi politici adesso danno la colpa a Trump.
Oh, ok.
Hai capito, colpa di Trump che non piove.
Ah, sì.
Hai capito, non piove governo ladro. E Trump fa i suoi interessi dall'America come ciascuno fa i suoi interessi.
Sì.
Trump ha interrotto l'accordo sul clima perché dice l'accordo che ha fatto Obama comprendeva che l'America cominciava subito a fare sacrifici a destra e a sinistra, invece la Cina comincia nel 2030.
Ah, sì?
Sul contratto. E Trump dice, perché la Cina comincia nel 2030 e noi dobbiamo cominciare adesso? Dice, io interrompo questo trattato. Mm-hmm. Però i giornali a opposizione, lui non è contro il clima, lui vuol distruggere il pianeta. E c'è adesso tutti un branco di egoisti, compreso Trump. Però non è come dicono loro. Cioè, in effetti è vero che la Cina, furba, lei cominciava il 2030. Come il 2030, scusa. Come tu cominci fra 15 anni e io comincerò adesso. E Trump dice no, questo non è interesse dell'America.
Sì,
e c'ha ragione, politicamente. Poi sono tutti egoisti, lo sappiamo anche questo.
Sì.
Però notare come qui i politici, citazione che Rai News cita, i politici dicono, far uscire l'acqua dai rubinetti è un diritto. Qui parlano solo di diritti. L'omosessuale ha diritto, la lesbica ha diritto. L'insegnante di scuola ha diritto di insegnare ai bambini che possono diventare omosessuali. Hanno diritti, tutti i diritti hanno. Ma la parola dice se un uomo pensa di stare in piedi, sta diritto, si attenta a non cadere. Io vedo qua un mondo che ha respinto e rifiutato Dio e ora parla solo di diritti. Un mondo che come un handicappato dal cervello mai cresciuto. Non vuole capire che non vi possono mai essere diritti senza cominciare prima dei doveri. L'acqua, perché non c'è l'acqua? Perché non piove. È un diritto che esce dai rubinetti. E chi l'ha detto? L'acqua nei rubinetti non esce perché, no, perché non piove, e non piove perché? Perché l'acqua è una benedizione di Dio, ecco perché. Il diritto della pioggia comincia da un dovere che si chiama onorare Dio. Loro non lo vogliono capire e non hanno acqua. Quando si sveglieranno, va bene, in cielo o all'inferno, dipende dalla direzione che devono andare, lo capiranno. Ha detto Dio, vai Giudici, capitolo 10 per cortesia, ha detto Dio all'idolatra Israele. Israele che l'aveva abbandonato. E perché l'ha abbandonato, Dio tolse di Israele la benedizione, la sua benedizione. Allora cosa fa Israele? Leggiamo la storia. Vai Giudici 10 dal 6, vai fino al 16, guarda. Ecco,
Giudici 10:6.
è una storia parallela a quello che succede adesso a Roma, in Italia, in Europa. Ascolta bene.
I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal e di Astarte, gli dei dell'Assiria, gli dei di Sidon, gli dei di Moab, gli dei degli Amoriti e gli dei dei Filistei. Abbandonarono il Signore e non lo servirono più.
Che traduzione? Baal oggi si dice materialismo, era l'idolo del materialismo, dei soldi. Astarte era l'idolo del sesso, oggi si traduce lesbianismo, omosessualità, pornografia. Cerchiamo di tradurre, di capire cosa stiamo leggendo qua, verso 7.
L'ira del Signore si accese contro i figli di Israele ed egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figli di Ammon. In quell'anno questi
Angariarono, cioè hanno oppresso.
angariarono e oppressero i figli di Israele. Per 18 anni oppressero tutti i figli di Israele che erano di là dal Giordano nel paese degli Amorei in Galaad.
Quindi non è solo una settimana o due che mancherà l'acqua a Roma per 2 settimane, 18 anni questa
18
storia è
anni.
andata avanti.
Wow.
Quindi si tratta di decenni e decenni e decenni finché la gente si sveglia. Andiamo avanti.
9. I figli di Ammon attraversarono il Giordano per combattere anche contro Giuda, contro Beniamino e contro la casa d'Efraim. E Israele fu in grande angoscia. Allora i figli di Israele gridarono al Signore e dissero: Abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i vari Baal.
Capito? Cioè, adesso cosa dovrebbero fare i cattolici e gli evangelici addormentati in piedi nelle loro chiese? Cosa dovrebbero fare gli europei ex cristiani? Dovrebbero andare da Dio e dire: Signore, abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. Ci siamo messi ad adorare l'Islam, abbiamo aperto le porte all'Islam, abbiamo aperto la porta delle chiese agli omosessuali, ad ogni demone che circolava. Signore, abbiamo sbagliato, torniamo a te. Che l'Europa dice che è un continente basato sulla scienza e sul lavoro, che è stupidaggine, che cretinaggine. Che la scienza è sempre stata fuori binario, la scienza è sempre stata sbagliata, la scienza la devi cambiare ogni mese, deve aggiornarsi, perché la scienza è sempre fuori binario, la scienza, sempre. Va bene? Invece cosa fanno in Europa? No. La soluzione è più armamenti, più oppressione. Ci sono problemi di oppressione in Europa? Beh, un po' troppo, benissimo. Mettiamo l'Eurogend Force, così almeno opprimiamo di più. Ci sono problemi con le banche che stanno succhiando sangue ai poveracci? E allora finanziamo le banche che stanno per fallire. Cioè, non ho capito niente questi qua. Andiamo avanti.
11. Il Signore disse ai figli di Israele: Non vi ho liberati dagli egiziani, dagli amorei, dai figli di Ammon e dai filistei? Quando i sidoni, gli amalechiti e i maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me: Non vi liberai dalle loro mani? Eppure mi avete abbandonato e avete servito altri dei. Perciò io non vi libererò più. Andate a gridare agli dèi che avete scelto. Vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia.
Quindi andate a gridare ai vostri dei. Adesso venite da me adesso? Avete adorato il diavolo, Baal, l'euro, i dollari, avete adorato Matteo Renzi, l'ateo, avete adorato la lesbica, Merkel, avete adorato quelli? Andate da loro a chiedere aiuto adesso. Quando siete nei guai che manca l'acqua a Roma, andate dagli omosessuali che andavano in giro senza mutande a Roma ad insultare Dio. Andate da quelle lesbiche, lesbiche, manca l'acqua. Andate da loro.
15. I figli di Israele dissero al Signore: abbiamo peccato. Facci tutto quello che a te piace. Soltanto te ne preghiamo, liberaci oggi.
Oggi è molto peggio, oggi non fanno neanche quello.
Sì, non si pentono neanche.
Il Papa, tutto va storto? Apriamo le porte all'Islam. Questo qui, guarda. Se ho mai visto un lupo travestito da pecora. 16.
Allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono il Signore, che si addolorò per l'afflizione di Israele.
Quindi dovrebbero togliere l'euro, togliere quelle banche e mandarle tutti quanti al diavolo. Banche scomunicate, fuori legge. Ovunque c'è un bancario, arrestarlo, portarlo a casa dei carabinieri, fargli il terzo grado, tosarlo come un pollo, spennarlo, togli tutti i soldi di tasca che ha rubato, cioè adesso qui c'è, e dategli una zappa in mano, cioè vai a lavorare il campo, branco di lazzaroni, banchieri, sanguisughe e vampiri che non siete altro. Allora, ma quindi il Signore si addolorò e poi li perdonò e li salvò e loro di nuovo tornarono all'idolatria. Appena il Signore li salvava, li benediva, tornavano all'idolatria. Un ciclo che non si è mai interrotto finché Dio si è scocciato e li ha distrutti tutti. Ma i presidenti pagani politici dell'Italia e di tutto l'Occidente di oggi né si pentono né tolgono di mezzo i loro idoli, i loro Baal, Astarte, eccetera. Che in lingua modernese come si traduce? Omosessualità, perversioni, aborti, guerre, schiavizzazione del proprio popolo, tramite cosa? Tramite supertassazione che viene girata poi alla mafia bancaria mondiale e poi c'è il sistema scolastico ateo, omosessuale, eccetera, così via. Io dico questo. E adesso che vadano questi che si lamentano che non c'è l'acqua, vadano a rivolgersi ai loro idoli. Vadano dai loro, come dicevo prima, ai loro trans, ai loro omosessuali, vadano dagli islamici, vadano alle loro banche a chiedere aiuto. Come dice Dio, non vi aiuterò, andate dai vostri idoli. E non lo dico solo ai politici, ma lo dico al popolo, lo dico alla gente comune, lo dico ai lavoratori, lo dico a quelli che dormono in piedi nelle chiese che fanno finta di essere popoli di Dio. Quelli che ascoltano i loro falsi profeti, molti di quali annidati nelle chiese evangeliche, al Vaticano, eccetera. Voi popolo che andate lì a pregare a questa gente, insieme a questa gente, sto parlando a voi, non parlo solo ai leader imbroglioni, parlo ai piccolini, parlo alle povere pecorelle ingannate, svegliatevi, perché i popoli hanno sempre i capi che si meritano, hanno i tiranni che si meritano e tutti i regimi politici e gli oppressori sono solo la naturale conseguenza, è la rappresentazione di cosa? Dei cuori, degli spiriti, della mancanza di fede vera, della mancanza di volontà di dare tutto al nostro Dio. E parlo di tutti, degli italiani, europei, di tutto il mondo che ignorano Dio. Non me la prendo solo col Papa e con quei mafiosi di Bruxelles, me la prendo con i piccolini, con le pecore sincere, dolci, chiamano il Signore, con le pecore salvate. Andiamo a guarda, il Salmo 9. Salmo, tre scritture, Salmo 9, Proverbi 14, Isaia 3, ci sono tre scritture che devi leggere. Quindi non me la sto prendendo solo con i capoccioni, i lupi travestiti da papi, me la prendo con i piccolini nelle chiese, quelle pecorelle sincere, dolci, che amano il Signore, ma che non fanno niente, che si presenteranno davanti al Signore e diranno: ehi, pecorella mia, sei una pecorella? Sì, e che hai fatto? Cosa ci facevi in una chiesa falsa? Cosa ci facevi a seguire un predicatore che ti portava fuori binario? Senti, leggi Salmo 9,17 per cortesia.
Salmo 9,17. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Proverbi 14,32.
32.
L'empio è travolto dalla sua sventura, ma il giusto spera anche nella morte.
Isaia 3, 10-12.
Ditelo che il giusto avrà del bene, perché egli mangerà il frutto delle sue opere. Guai all'empio! Il male ricadrà sul suo capo, perché gli sarà reso quanto le sue mani hanno fatto. Il mio popolo ha come oppressori dei bambini e delle donne dominano su di lui.
Che terribile profezia adempiuta. Le bambini li opprimono e le donne dominano. Cioè, vediamo una fotografia di oggi, bambini con lo smartphone che schiavizza i genitori. Mi deve comprare il smartphone, mi deve pagare la scuola, mi deve comprare la moto, mi deve comprare la macchina, io ho il diritto, 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 diritto. Prendi una zappa e vai a zappare, questo c'è il tuo diritto, va bene? Il tuo papà è il contadino, tu fai il contadino. Ma oggi il mondo no, con la scusa di dare i diritti, il mondo sta andando al caos, all'anarchia, al fallimento, perché tutti hanno diritti, nessuno vuole lavorare, il mondo fallisce. Infatti è tutto fallito. Va bene, andiamo.
Dice, popolo mio, coloro che ti guidano ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare.
Esatto, esatto. Questo Papa sta sviando i politici a braccetto con lui, stanno distruggendo il sentiero dove dobbiamo passare. Qual è il sentiero? Gli stanno rubando i soldi che avevano risparmiato sotto il cuscino. Questa storia delle tasse, che pago il 50% di tasse, una bestemmia, non si può far pagare il 50% di tasse? Uno non può lavorare 6 mesi per il signor Matteo Renzi e per Andreotti che prendeva soldi in prestito dalle banche, per i Craxi e per tutti quei ladroni del passato che ogni volta che ho un problema prendono in prestito, in prestito, in prestito, in prestito. E mi ricordo, leggevo sul Corriere della Sera, diceva: guardate che prima o poi dovremo pagare questi conti. Stiamo imbrogliando, stiamo defraudando i nostri figli. I nostri figli dovranno pagare questi soldi che noi stiamo prendendo in prestito. E le banche lì, a grattarsi lo stomaco, sempre più schiavi. Adesso stanno prendendo in prestito di meno, le banche spingono meno soldi perché ormai vivono di interessi. Cioè, hanno interessi perpetui, hanno preso in prestito 10 lire 10 anni, 20 anni fa, 30 anni fa, e queste 10 lire le hanno ripagate 10 volte, ma e devono continuare a pagare solamente con gli interessi. Guarda, la mafia sono un ente umanitario paragonato a queste banche e questi politici. Dovrebbero buttarsi in un pozzo nero e chiudere bene il tappo, tutti quanti. Si chiama l'inferno. Il Signore li manderà lì a tutto questo branco di imbroglione, sanguisughe, eccetera. Guarda, mi fermo qui per cortesia.
C'è Giuseppe che ci scrive riguardo all'acqua, ci scrive un'email e dice: l'acqua non c'è per via delle inseminazioni igroscopiche quotidiane, scie chimiche, da più di 15 anni ormai.
Ah sì, ma è tutto un ciclo. Prima ha distrutto l'ozono per tutti gli inquinamenti, adesso vogliono riempire l'ozono con le scie chimiche, mandando veleni, alluminio e ogni tipo di monnezza nell'aria per sostituire l'ozono. Povero branco di diavoli che non hanno capito niente. Non hanno capito che prima le cose andavano meglio quando c'era un po' di fede in Europa, poca. Adesso fede non ce n'è più, sono tutti avviati per l'inferno. Andiamo al prossimo che voglio uscire dalle notizie. Vorrei uscire dalle notizie.
La stampa. Il cardinale Parolin in Russia ad agosto, in programma incontro con Putin.
Wow, Parolin è il braccio destro di questo Papa. E quindi io vedo Parolin come il futuro leader della falsa Chiesa Cattolica. Le Chiese Cattoliche sono due, una vera e una falsa. Parolin è quello che secondo me prenderà il posto di questo Papa gesuita. Questo qui presto si farà da parte, lo farà saltare per aria, non so cosa succederà perché... forse gli islamici metteranno qualche bomba lì o qualche attentato, oppure insomma, o semplicemente succederà qualcosa, questo dovrà farsi da parte probabilmente in un modo o nell'altro, che hanno scoperto dell'ISIS che voleva fare attentati qua e là. Il loro sogno è conquistare Roma, quindi mi aspetto attentati a tutta forza. È triste, tristissimo, però questi qua, questo sarà il ringraziamento dell'Islam, questi papi che gli aprono le porte. E Parolin, che lui è un genio della diplomazia, questo va a Mosca a parlare con Putin. Quindi nel mondo ci sono due pezzi grossi, sono principali, sono uno è Trump e l'altro è Putin. Mm-hmm. E Parolin va a parlare con Putin, praticamente va a fare accordi. Mm-hmm. Dopo questo incontro capiremo di cosa hanno parlato, cosa sono messi d'accordo in base a quello che avverrà. È incredibile come questi gesuiti, come in Francia c'era il cardinale Richelieu, che che era quello che tirava le fila, e il
Sì.
re era un burattino. Quindi i politici sono burattini, ma chi tira le fila sono l'ordine mondiale, le banche e questi gesuiti qui travestiti da cattolici qua. Allora, che altro c'hai?
Prossimo, Qu Corriere Quotidiano. Russia, confiscati i beni ai testimoni di Geova. Sappiamo che le loro attività sono state vietate già mesi fa, abbiamo studiato prima, e adesso hanno confiscato anche i loro beni, perché loro hanno fatto appello, però sono stati rigettati, quindi non sono arrivate a niente.
Sì, praticamente i Geova sono proibiti in Russia.
Sì.
Allora, cosa notiamo? Cosa notiamo nell'aria? Notiamo il grande silenzio del mondo cattolico ed evangelico, tutti contenti. Ah, la Russia ci fa il piacere di perseguitare i testimoni di Geova, che ovviamente hanno dottrine sbagliate, questo lo sappiamo tutti, però notare come loro, capisci, fanno finta di niente, nessuna voce dal mondo cattolico evangelico, niente. Praticamente questi ciechi religiosi non capiscono che presto verrà anche il loro turno. Lo spirito dell'Anticristo sta prendendo le religioni una alla volta, contando sulla tacita approvazione omertà delle religioni rivali. Sono ciechi che non vedono che loro sono i prossimi. Va bene?
Sì.
Poi guarda, c'è qui un articolo della Russia Today, video Russia Oggi, che dice, dice Join C217, Russian China start the first drill in Baltic. Cosa vuol dire? Vuol dire, tradotto, che la Russia e la Cina hanno cominciato il loro prima esercitazione militare da guerra congiunte nel Baltico, cioè a ridosso della Polonia, Scandinavia e paesi e le nazioni baltiche. E tutti i giornali europei, tutti scioccati, spaventati. La Cina viene qua a fare manovre di guerra in Europa. Come mai? Invasioni, ci stanno invadendo. Cioè, fin quando l'America, il Giappone e la Corea del Sud fanno manovre militari addosso alla Cina, nel Mar della Cina, tutto normale perché l'America c'è la Coca-Cola. C'è la Coca-Cola democratica, quindi loro possono fare quel che gli pare. Loro hanno Hollywood, loro possono, però la Cina non può. E questi ragionano così. Qualcuno dovrebbe insegnargli un po' come funziona qualche studio basico di astronomia, che i pianeti non girano intorno alla Russia, pardon, intorno all'America, all'Europa, girano intorno al Sole. Va bene, quindi loro possono avere bombe atomiche, però l'Iran no. L'America può avere bombe atomiche, però non la Corea del Nord. Io sono contrario a tutte le bombe atomiche, però tu non puoi andare a dire alla Corea del Nord non può avere bombe atomiche perché il presidente non mi piace. Ma scusa, a me non mi piace Trump, perché deve avere le bombe atomiche? All'America non gli piace Gheddafi, l'ha ammazzato, ha pagato un po' di mercenari, farà una mezza rivoluzione, hanno ucciso Gheddafi. Perché? Perché Gheddafi era uno maleducato. È così che ragionano questi. Ma sai che neanche Hitler faceva queste cose qui. Hitler non faceva le cose, era più onesto. Guerra faceva la guerra, andava in giro a ammazzare di nascosto la gente. Avanti, dopo i testimoni di Geova e le manovre militari.
Il giornale dice: l'Europa pensa ad un proprio arsenale nucleare.
Capito? Quindi l'Europa è sempre più in rotta di separazione dagli USA. Le profezie, ho detto da anni, lo dico, dicono che l'Europa si unirà alla Russia. Va bene, quindi bisogna guardare oltre la cortina fumogena, bisogna guardare le profezie. L'Europa si unirà alla Russia, farà guerra all'America e sarà una guerra anche atomica. Infatti qui vediamo che adesso l'Europa pensa a fare un proprio arsenale nucleare. Chi è? La Germania. La Germania spinge per una revisione della postura nucleare radicata nel regime di condivisione, dice il giornale. Condivisione nucleare della NATO che collega la sicurezza dell'Europa all'America. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Germania sta spingendo adesso, vedendo la politica, diciamo, nazionalista di Trump, che dice pensiamo agli interessi americani, che mi sembra politicamente la cosa più logica. Dice, ah, beh, allora non siamo più sotto l'ombrello atomico americano, la pensiamo al nostro arsenale nucleare europeo. E quindi praticamente l'Europa vuole fare competizione alla Russia, all'America e prendere il mondo. Ci riuscirà? Sì, ci riuscirà. Perché sarà proprio l'Europa che riuscirà a prendere tutto il mondo dopo aver distrutto l'America. Profezia. Apocalisse 17 e 18. L'America è chiamata, nell'Apocalisse 17, è chiamata la grande prostituta. Amen. Andiamo.
Occhi della guerra. La Russia blocca Israele inviando l'esercito nel sud della Siria.
Allora. Ok. La Russia blocca Israele. Quindi cosa vuol dire questo? Che per la prima volta, ma è successo prima, la Russia sta facendo manovre militari in Medio Oriente a ridosso di Israele. Riuscirà mai l'America a togliere? Mai, perché alla fine la Russia invaderà Israele, in base alla profezia, e si chiama Armageddon. Poi c'è un altro articolo qui, nella Corea del Nord si fucila, avvengono fucilazioni anche nei cortili delle scuole. Quindi tu, i bambini vanno a scuola e ogni tanto senti a raffica stanno ammazzando qualcuno nel cortile. Cioè, queste qui sono visioni degli orrori della grande tribolazione che viene. La grande tribolazione che viene sarà così. Fucileranno le persone, anche i cristiani, dappertutto. Perché nemici dello Stato, terroristi, bla bla. Avanti.
Il giornale Regno Unito. Nel 2016 un bambino su tre è nato da una madre straniera.
Quindi un terzo delle nascite in Inghilterra sono stranieri, immigrati, islamici, quello che sono. Quindi addio Europa, fine dell'Europa, è finita l'Europa, non c'è più. E adesso non ne avete male, fra poco comincerà il millennio, il regno di Dio. Amen.
Il giornale, l'Islam riconquista la Spagna. Nella cattedrale di Cordoba tornerà il Corano.
Quindi nella cattedrale di Cordoba, questa grandissima città spagnola, questa cattedrale cristiana diventerà una cattedrale interconfessionale ecumenica, cioè da cattolica, adesso leggeranno anche il Corano.
Incredibile.
Praticamente
Incredibile.
l'Islam riconquista la Spagna. È incredibile, niente da fare, le profezie devono essere adempiute.
Il giornale. L'Italia si ribella all'accoglienza. 5.500 comuni chiudono le porte ai migranti.
Quindi, poi cosa dice? Comuni solo 2.500? Su
Solo
8.000.
su 8.000 comuni, solo 2.500 hanno deciso di accogliere.
Cosa significa? E poi dice il Viminale,
Il Viminale intervenga.
dice l'ANCI sarà un ente a favore della ridistribuzione degli islamici, eccetera. Cioè, cosa vuol dire questo articolo? Vuol dire che su 8.000 comuni italiani, solo 2.500 vogliono gli immigrati. Ora le associazioni anticristo come l'ANCI dicono il Viminale
Cos'è il
intervenga.
Viminale?
Viminale sarebbe la presidenza d'Italia, sarebbe il governo. Quindi voglio che il governo interviene per obbligare 2/3 dei comuni a forzarli a ricevere gli immigrati, non li vogliono. Ma perché non li fate votare? Perché non fanno un referendum? Chi li vuole questi immigrati? Capite che succede? Questa è la democrazia. È la dittatura della democrazia. Cioè tu voti, metti al potere quattro mafiosi e loro non guardano in faccia più nessuno, non gli interessa niente di niente. Perché si chiama democrazia indiretta. Cos'è la democrazia indiretta? È falsa. Cioè è una democrazia che tu eleggi il Parlamento e poi loro fanno quello che gli pare. E invece non deve essere così. La democrazia diretta è che ogni cosa importante vai a fare un referendum e voti sì o no, sì o no, sì o no. Li vuoi a casa tua, in Italia, alcuni milioni di gente con la barba, vestiti col burka? No.
No.
Invece questi mafiosi che si sono fatti eleggere e loro decidono loro, tanto loro hanno lo yacht, hanno i soldi impacchettati in qualche isola paradiso, se non vengono rieletti non gliene interessa niente perché loro hanno impacchettato un po' di soldi alle Bahamas, la loro yacht è lì pronto parcheggiato, che gli interessa dell'Italia? Questi qui sono come l'Erode della Bibbia. Erode era un tiranno, era un figlio di egiziani, Erode, che i romani avevano messo come re di Israele. e tutti lo odiavano perché era un egiziano. E questo cosa faceva? Questo è andato a Betlemme, ha ucciso tutti i bambini, perché era nato uno che la stella diceva era il Messia. Questo è praticamente un mercenario. E questi politici sono esattamente come Erode, la Merkel, Matteo Renzi, l'ateo Matteo Renzi. Un branco di atei avete votato. E voi, fratelli, tutti i cristiani d'Italia che votate, anche d'Europa, ma io parlo agli italiani. E voi avete votato, voi che votate, che avete votato questi politici atei, dovreste vergognarvi. Dovreste vergognarvi, voi che votate partitici atei, voi che votate il Partito Democratico, voi che votate i partiti che i leader sono atei, dovreste vergognarvi. E vi dico, cari amici, fratelli cristiani che votate partiti atei, Dio si vergogna di voi. Voi dovreste andare nelle strade, così come ci vanno gli omosessuali senza mutande, nelle strade a manifestare, andare nelle strade a manifestare per Cristo, per Gesù. Dovete andare a essere violenti nello spirito, violenti nelle manifestazioni spirituali, violenti nell'amore. Qui serve un amore violento, violento nello spirito.
È vero, sì.
Serve un amore violento nello spirito.
Sì,
Serve andare
essere.
nelle strade a evangelizzare tutti con violenza spirituale. Qual è la violenza spirituale? Un amore violento, un
Essere
amore di
determinati,
forza, un
sì.
amore con forza, un
Amen.
amore spinto, un amore insistito, un Vangelo dato e ridato, specialmente quando non si può, quando è proibito, quando
Amen,
te lo proibiscono.
amen. Sì.
Dove, i cristiani sono come, c'era uno che diceva popolo bue, che è popolo ignorante. Il popolo è imbecille, diceva questo. Il popolo non capisce la forza che ha. Si fa guidare da quattro imbroglioni al governo, non capiscono. Basta che facciate, fate uno sciopero, il governo cade. Il governo cade. Scioperate, scioperate, il governo cade. Dice, le tasse? Niente, qui non si paga nessuna tassa. Perché? Perché no? Perché noi siamo cristiani. Non voglio pagare per gli omosessuali. Ci siamo?
Amen. Amen.
5.500 su 8.000 non vogliono i migranti. Il governo, cosa dicono? Che il Viminale intervenga, cioè che il dittatore venga a obbligarli. Branco di mafiosi. Andiamo avanti per non offenderli. Questa già la metto abbastanza lieve.
Ok,
Prossimo,
ultimo
cos'è
titolo.
l'ultimo?
Sì,
Che
il primato
usciamo da questo
nazionale.
pozzo nero, per cortesia.
Immigrati, droghe, gay. Ecco di cosa si occupa Soros in Italia. È lui che lo dice.
Cioè, Soros è la faccia dell'ordine mondiale, c'hanno alcune facce che loro rendono note e tutto l'ordine mondiale a sostenerlo. Soros è una di queste poche facce, Rockefeller era un altro, e così tutti gli altri sono vampiri nell'ombra. E Soros è uno che va in giro, cos'è che dice qua? Non ho neanche letto il giornale, c'è solo il sottotitolo, leggi la Open Society.
La Open Society Foundations di George Soros fa il punto sulla sua attività in Italia. Dal 2008 ha investito 12,8 milioni di dollari per finanziare 22 ONG.
ONG, sarebbe le organizzazioni non governative. Cosa sono? Sono di solito sono organizzazioni dell'ordine mondiale che facendo finta sotto la copertura di umanitari, di aiutare i poveracci, allora mandano le navi nel Mediterraneo a recuperare, a prendere i profughi, cercano i profughi e li sbarcano in Italia, fanno la staffetta. Capito? Uno, poi organizzazione non governativa come in Ucraina, e lui ha finanziato i rivoltosi in Ucraina contro il governo filorusso. Lo sono quelli che finanziano i rivoltosi in Libia contro Gheddafi, i rivoltosi in Siria contro Assad, lì più che altro alla CIA però, che poi tra CIA e Soros è lo stesso.
Quindi Soros ha ammesso che lui in Italia si occupava di immigrati, droghe e gay
Si occupa.
da 2008.
Sì, non ho letto l'articolo,
Ai ai ai.
però non ho letto l'articolo e può darsi che su questo articolo ci siano anche delle esagerazioni e non posso garantire che lui paga va in giro, cos'è che dice? Droga, che lui finanzia anche affari di droga, questo non lo so, perché a volte sai, come tutte le cose ci sono cose vere e cose false, però Soros è garantito che è uno del diavolo, è un ordine mondiale, questo assodato in Ungheria, che lui è di origine ungherese,
Sì.
come te. In Ungheria lui l'hanno scomunicato, il governo ungherese sta attaccando cartelloni nelle strade contro di lui.
Sì.
E contro, perché lui vuol far cadere il governo ungherese. E il governo ungherese dice: io non ci sto, e cadi tu invece.
E vogliono chiudere anche la più grande università di Budapest, la università del paese, perché è fidanzata da Soros. Vogliono chiuderla.
E fanno bene.
Mm-hmm.
E lui dice: no, ma questo non è libertà. E la libertà si interpreta in due modi. Diamo la libertà a chi? Alla gente onesta o al diavolo? E i spacciatori liberi di spacciare la droga. Cioè, la libertà si interpreta in due modi. Questo qui vuole la libertà di finanziare associazioni contro il governo. Sono libero, ma tu sei libero, ma vuoi far cadere il governo? Ma allora sei un politico, non sei organizzazione non governativa, tu sei un'organizzazione mafiosa. Questi diavoletti, praticamente questi qua, il signor Soros numero uno, è la zizzania che avvelena nel mondo. Questa è la zizzania che parlava Gesù. Questo qua, il signor Soros, o diavoletto Soros, come preferisci, è quello che vanno in giro a finanziare i gruppi che sono scontenti del governo, gli anarchici, e li pagano e lo vanno in strada a bruciare macchine, a bruciare immondizia, a sfasciare negozi, e poi gli ignoranti che non capiscono niente, le masse li seguono, sì è vero il governo eccetera, e vedete tutti in strada, quindi guarda, e poi in effetti è solo un po' di zizzani che si è trascinato dietro. Quando la gente gridava davanti a Pilato crocifiggio, crocifiggio, c'era solo un po' di zizzania, il resto era un branco di ignoranti, non capiva niente. E gridavano crocifiggi, che capì? Crocifiggi chi? E dobbiamo liberare Barabba, ma Gesù non ha fatto altro che del bene, non ha fatto altro che guarire, nutrire, aiutare, crocifiggilo. Le masse sono sempre fuori binario, non ci vuole niente per un Lenin, per un Marx, per uno Stalin, andare dalle masse o per un Hitler o per un Obama, andare dalle masse e dire più pane, più lavoro, più libertà, e la gente, sì, tutti sì. Poi quando prendono il potere, allora ecco che Lenin, Stalin si tolgono la maschera e dice passaporto non lo puoi avere, il lavoro è un diritto, ma non solo un diritto, sei obbligato a lavorare, e i soldi quello che dico io. Quindi il diavolo apre la bocca, e l'ignorante del mondo senza Cristo, perché il diavolo predica bene, parla la lingua del mondo. Qual è la lingua del mondo? Non è l'inglese, è l'egoismo, è l'interesse proprio, è io prima, io e io. Il diavolo parla la lingua dell'egoismo, più soldi, più pensioni, più lavoro, più, dice, oh, questo mi piace, predica bene, sì, ma il trucco della politica è che eleggono gente che predicano. Hanno eletto un papa che predica. Dovete eleggere gente che ha praticato, gente che ha messo in pratica, gente che ha mostrato, gente che ha i frutti, dai loro frutti li riconoscerete, non dalle balle che predicano. Qualunque diavolo può predicare come Lenin, come Matteo Renzi, come Merkel, come Mussolini, come Hitler, i più grandi predicatori, non li batte nessuno, Obama, lui, bla bla. Però c'hanno un denominatore comune, qual è? È sempre al futuro. Vota per me, credi a me, segui me e domani io ti darò, domani. Matteo Renzi, io guardo in memoria della risata, ho detto, Matteo Renzi diceva fra 20 anni l'Italia sarà al posto della Germania. Qualche cretino ci crede, e qualcuno ci crede veramente, e quello è già caduto dal governo tra l'altro, e adesso c'è cercando di arrampicarsi di nuovo, che non c'era nessun altro, non c'è nessuno che riesce a imbrogliare bene come lui, tornano a lui. Angela, ci fermiamo qua perché io mi sono proprio, guarda, rotto e scocciato, va bene?
Sì, ok.
Mi sono messo la maschera antigas, non mi sono neanche arrabbiato tanto, no? Giusto?
No, è così, non c'è niente da fare.
Però ogni tanto bisogna darlo, perché ci sono sorelle, mica in giro per il mondo sono come te, che le notizie non le leggono molto. E quando le leggono non è che le capiscono tutto perfettamente.
Allora, senti, andiamo ad altre cose adesso riguardo l'evangelizzazione. Vediamo se possiamo noi fare qualcosa riguardo a questo mondo intorno a noi, almeno cambiare un cuore alla volta. Andiamo alle cose belle che Gesù ha fatto e che lui farà, perché impareremo come evangelizzare, e leggeremo anche testimonianze che i fratelli hanno inviato. Quindi facciamo una pausa, ascoltiamo questo bel canto di Eman, Amore Infinito, e poi andiamo alle cose bellissime, notizie di Gesù.
per pregarti, il peccato grida a me, tutto inutile, non ce la farai.